Avevamo anche visto come il Concilio Vaticano II ha trovato una bella espressione su questo argomento, un'espressione che è piaciuta ai padri, tanto è vero che viene ripetuta tre volte in tre distinti documenti. La Chiesa è il sacramento universale della salvezza. Universale vuol dire quindi per tutti. E nella Lumen Gentium, con molta precisione, con molta forza, viene asserito che non potrebbero salvarsi quegli uomini che, pur non ignorando il fatto che la Chiesa Cattolica è stata fondata come necessaria da Dio per mezzo di Gesù Cristo, non volessero però entrarvi o rimanervi. Quindi, se uno arriva a capire che la Chiesa, nel disegno di Dio, è la strada per la salvezza e non la vuol percorrere, allora è chiaro che da solo si preclude la strada della salvezza. Ma il Concilio stesso, nella Lumen Gentium, si fa il problema, va bene, ma quelli invece che lo ignorano, cioè non arrivano a capire o a persuadersi che la Chiesa nel disegno di Dio è necessaria alla salvezza? E la risposta è una risposta, abbiamo detto, molto rasserenante. Coloro che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere fattivamente la volontà di Dio conosciuta attraverso il dettame della coscienza, costoro possono conseguire la salvezza. E dicevo che sotto il profilo esistenziale, o se volete sotto il profilo morale della responsabilità, questa sezione del Vaticano II è molto tranquillizzante. Noi sappiamo che quindi nessuno va perduto solo perché non è arrivato a conoscere. Risolve quindi un problema esistenziale, ma il nostro è un problema teologico, cioè la Chiesa entra o non entra ontologicamente nel discorso della salvezza, nel percorso della salvezza, cioè indipendentemente dalla conoscenza personale che ciascuno ha di questa connessione, la Chiesa è in se stessa necessaria perché questa salvezza possa essere raggiunta. Questo è il problema teologico ed è il problema che noi vogliamo affrontare. Siamo a pagina 67 del libro e ci sono delle annotazioni previe che sono molto importanti. Non ci si può accostare correttamente a questo problema, se non con il rischio poi di equivoci e di malintesi, se non si ricordano preliminarmente tre verità certissime nel patrimonio della fede. La prima è che l'uomo ha necessità di salvarsi. Da solo l'uomo non riesce a conseguire quella salvezza a cui con tutto il suo essere egli aspira. La seconda è che esiste un unico salvatore degli uomini che è Gesù Cristo, quindi noi qui adesso non trattiamo il problema se Gesù Cristo sia necessario alla salvezza, ma lo diamo per acquisito. Terzo, ed è molto importante, in Dio c'è la volontà sincera e attuosa, dicevano i teologi antichi, cioè non fa finta di, ma sul serio, vuole salvare tutti. Vuole salvare tutti, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Vediamo un pochino di riflettere su queste tre verità importanti. L'uomo è un essere da salvare. Se uno non accoglie questa verità, beh, per lui il discorso è finito. Se uno non vuole, dice, ma no, l'uomo sta benissimo senza salvezza, vabbè, allora come si fa a dire se la Chiesa entra o non entra? L'uomo, vabbè, sta bene così. E direi che sotto un profilo pratico è un po' il nostro dramma di noi sacerdoti o cristiani che vogliamo salvare degli uomini che non hanno nessuna voglia di essere salvati. Uno dice, vabbè, vuoi andare a casa del diavolo, vai io. cosa, no? E qui mi viene in mente questa fatterello capitato a Milano, forse l'ho già anche raccontato. A Milano i suicidi hanno due metodi classici, no? O ci si butta giù dal Duomo o ci si butta nel Naviglio. Duomo, la fabbrica del Duomo rende sempre più difficile perché sbarra, mette tutti e quindi diventa sempre un'impresa un po'. E il Naviglio invece è accessibile. Però il Naviglio ha un inconveniente che l'acqua non è sempre alla stessa altezza. Qualche volta è pieno, qualche volta a metà, qualche volta addirittura secco. E una volta uno che voleva uccidersi si butta nel Naviglio, ma l'acqua gli arrivava soltanto all'ombelico. Allora era disperato. E diceva, ma io voglio morire, voglio morire. Allora una persona caritatevole, dalla finestra delle case popolari che ci sono, gli dice una parola, qui è un'espressione dove il dialetto milanese è particolarmente aspro, scrusces gio, bamba, accovacciati, asino, no? Beh, era l'unica cosa da fare, era di venire incontro al desiderio. Se uno non vuole essere salvato, vabbè, insomma, no? In realtà, bisogna proprio rendersi impermeabili e ottusi a questa aspirazione primaria dell'uomo. L'uomo può far finta di non pensare alla sua salvezza, ma non bisogna crederci. L'uomo con tutto il suo essere vuole essere salvato. Salvato da che cosa? Ma prima di tutto dalla morte, perché è inutile che si faccia gli spiritosi o i superuomini. La morte è uno scacco per l'uomo. Non solo perché interrompe la vita, ma perché vanifica tutto. È un po' l'intuizione del Coelet questa, ma è verissimo. Uno può essere bravo, o può essere un delinquente, può essere altruista, può essere un egoista, poi quando muore non conta più niente, tutto è livellato. E questa è un'assurdità, e questa è angosciante, e proprio perché il fatto che il bene e il male, la virtù e il vizio, le opere meritorie e le opere delittuose, alla fine arrivano allo stesso traguardo, questo è contro il principio di non contraddizione. Noi vogliamo essere salvati da questo e non abbiamo le forze per poter dire qualcosa di ciò che avviene al di là di questo limite invalicabile che è la morte. Poi c'è un altro aspetto da cui l'uomo in profondità, se ci riflette, vuole essere salvato. Ed è che lui vuol sapere le cose come stanno, vuol sapere il senso ultimo delle cose, della sua vicenda, e con le sole sue forze non arriva a capirlo, non arriva a darsi una risposta certa, rasserenante. Il senso ultimo delle cose, con le nostre forze, non riusciamo a capirlo. E questa è una contraddizione, perché questo va bene per l'uccellino che oltre al cantare e al volare e all'amare non sa se c'è qualche altra felicità, dice il Pascoli. Per lui va benissimo, ma per noi no. Per noi, noi siamo delle creature razionali e come tali vogliamo sapere il senso delle cose. E noi viviamo invece un'esistenza dove il senso ci è precluso e vogliamo essere salvati da questo scacco. E poi anche, direi, su un piano più intimo, più personale, vogliamo essere salvati dal male morale, sia dal male che è stato già compiuto, e questa è la necessità di sentirsi perdonati, no? Assolti dal male compiuto, sia anche la possibilità di vincere il male futuro. E queste sono considerazioni che sono anche alla portata di qualunque persona che si metta seriamente a ragionare. Però nel patrimonio della rivelazione c'è un'altra cosa in più. La rivelazione ci dice che la salvezza vera, totale, è anche una salvezza escatologica, cioè una salvezza ultramondana ed eterna. Noi viviamo un'esistenza che ha due esiti possibili, uno dei quali è la perdizione. E dobbiamo essere salvati dalla perdizione. E questo è nel patrimonio della rivelazione, perché noi, non mi stancherò mai di richiamare questo elemento di metodologia corretta. Non possiamo noi dire secondo me le cose non sono così perché. No, noi se accettiamo che Dio abbia parlato e che Gesù Cristo è il rivelatore del Padre, noi dobbiamo andare a vedere quello che ha detto Lui e stare a quello che ha detto Lui. Ora Gesù Cristo con molta serietà parla della possibilità di entrare nel Regno dei Cieli, ma anche nella possibilità di andare a finire nel fuoco eterno. Capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che noi di solito citiamo per giustificare giustamente tutte le azioni di altruismo e di carità verso gli altri, in realtà ha due elementi molto più profondi. Il primo è cristologico, cioè l'identificazione di Cristo. È Lui la misura di paragone del valore di una vita. E in secondo luogo è l'esito finale dell'esistenza, perché quella pagina termina così. Il re dice ai buoni: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, e questi si salvano, ma agli altri dice: via lontani da me, maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E questi non si salvano. E questo non è una cosa che è sfuggita per sbaglio al Signore, ma che insomma, si può anche non prendere sul serio, perché in realtà non è mica l'unica volta dove, cito per esempio il quinto capitolo del Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice: coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio di Dio e ne usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Quindi c'è un po' questa possibilità, e quindi noi comprendiamo benissimo come la Chiesa nella preghiera eucaristica prima, il cosiddetto canone romano, ci fa pregare: salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Questa è dunque la prima verità. L'uomo è un essere che deve essere salvato, fa parte della sua intrinseca condizione esistenziale. Seconda verità: Gesù è un salvatore necessario e universale. Questo è uno dei due grandi argomenti della Dominus Iesus, la dichiarazione della Congregazione della Fede dello scorso anno. È il primo più grande, la necessità di Cristo per la salvezza. Ma questa è una cosa che la Chiesa ha sempre capito, i cristiani hanno sempre capito. Fin dai primissimi giorni, davanti ai capi del popolo ebraico, istigatori della crocifissione, Pietro enuncia il caposaldo esistenziale di ogni adesione al Vangelo di Cristo che non sia superficiale. Dice: in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Questa è una verità che non è mai stata negata da nessuno all'interno della cristianità, neanche nei momenti di crisi più profonda, come non so, al tempo della crisi ariana oppure della crisi protestante. E invece ai nostri tempi bisogna fare attenzione, perché noi siamo tutti presi dalle aperture encomiabili verso le varie forme di religione. Noi sentiamo come un tema fondamentale quello del dialogo con tutte le culture non cristiane. Ma bisogna stare attenti che queste aperture e questi dialoghi poi non si risolvano di fatto con lo scoronare il Figlio di Dio crocifisso e risorto dalla prerogativa che gli è intrinseca, tanto che è dentro nel suo stesso nome, quello di essere il Salvatore del mondo, cioè della totalità delle creature personali e delle cose. Insomma, bisogna fare attenzione che Gesù Cristo non divenga l'unica vittima del dialogo interreligioso, tanto per dirlo con molta chiarezza. E mi pare un po' strano che ci sia così poca sensibilità, ma è il cuore questo del cristianesimo. Terza verità preliminare, Dio vuole salvare tutti. Questa è una verità bellissima, questa è la sostanza della buona notizia del Vangelo. Io ho già detto altre volte che uno dei modi più semplici per renderci conto di questa volontà salvifica universale è quella di leggere le parabole della misericordia di San Luca in ordine inverso. In ordine inverso vuol dire, prima di tutto, mettere la parabola del figlio prodigo. Un uomo aveva due figli, ne perde uno che si dà la bella vita e va via. Beh, uno potrebbe dirgli, vabbè, questo qui l'hai perso, ma c'hai l'altro, insomma, no? Cioè, il 50% è una buona percentuale, no? Tenete presente che questa è l'immagine di Dio Padre, eh? No. Il Padre non accetta una percentuale che sembra abbastanza buona. Allora c'è una seconda parabola, quella della donna che ha 10 monete, sono tutto il suo capitale, il suo tesoro, e ogni tanto va a contarle per vedere se ci sono ancora. No? E una volta una gli scappa di mano, e siccome è rotonda va a finire chissà dove sotto i mobili, non la trova più, era disperata, e non trova più la sua moneta. È bellissimo che il Signore prenda questa donna come immagine del Padre Eterno, del creatore dell'universo, questa donna semplice che ha una vita in cui non capita niente, tant'è vero che per questo avvenimento va fuori, dice il Vangelo, a raccontarla a tutte le altre, no? Ho perso la moneta, specialmente quando poi la trova. Però anche qui noi potremmo dire, ma qui non è mica il 50%, questo è il 90%. Quindi, in fondo, potremmo dire il 90%, se Dio salvasse il 90% degli uomini, beh, insomma, cosa pretende di più? Se un parroco avesse il 90% dei suoi parrocchiani praticanti, credo che tutti farebbero la firma, no? No, è una percentuale che non va bene per Dio. Allora, terza parabola, quella del pastore che ha 100 pecore e ne perde una. Beh, ne perde una, ma ne ha 99, no? Siamo al 99%. Questa è una percentuale che fino a qualche anno fa si diceva una percentuale bulgara, no? Considerate com'erano le elezioni in Bulgaria. No, non si accontenta neanche di questo, vuole salvare tutti, ma questo è bellissimo. Noi siamo sicuri che Dio vuole salvare tutti. Questo ci deve mettere in pace, perché sembra quasi che affrontando questo problema la gente è angosciata, perché dice, se io dico che la Chiesa è necessaria alla salvezza, ho paura che molti non riescano a salvarsi. Ma cosa c'entra questo? Ma il Signore, tocca mica a te salvare gli uomini, lo sa lui come deve fare a salvarsi. Il nostro problema è un problema teologico, non è un problema esistenziale del numero dei salvati. E questo c'è sempre stato nella coscienza della cristianità più attenta. C'è un bellissimo esempio, che è quello di Sant'Ambrogio aveva tra i suoi pupilli l'imperatore Valentiniano II, che era un ragazzo quando è diventato imperatore, aveva 12 anni, e si vede che Ambrogio lo allevava, lo nutriva, gli faceva il catechismo, no? E muore senza battesimo. Allora, con la forte concezione che il battesimo è necessario, il problema della gente è questo non si è salvato. E Ambrogio, il giorno del suo funerale, dice queste parole rivolgendosi al giovinetto imperatore morto: non uno qualsiasi, ma Cristo ti ha illuminato con la grazia spirituale, ti ha battezzato Lui dal momento che ti è mancato l'intervento umano. Questo è uno dei punti dove poi si sviluppa la dottrina del battesimo di desiderio, no? Ma è bellissimo questo. L'idea c'è che comunque il Signore potrebbe fare un miracolo. Del resto, faccio un altro esempio. San Tommaso a un certo punto parla della necessità della fede per la salvezza. Dice la fede è necessaria. Però fa l'esempio, ma supponiamo che uno è stato abbandonato bambino nella selva, nutritus in silvis, dai lupi, era il libro della giungla, lui credo che l'aveva già in mente, insomma, no? E quello mi fa conoscere Gesù Cristo, conoscere, dice, se è necessario, il Signore gli manderà un angelo apposta per lui ad annunciargli il Vangelo. Non è tanto, direi, la proposta di una strada, per, ma quanto che per San Tommaso questa è una verità così sicura che nessuno va perduto, se non perché vuole andare perduto, perché Dio vuole salvare tutti, che insomma arriva perfino a dire queste cose. Quindi le persuasioni previe per affrontare correttamente il problema della Chiesa e la salvezza sono tre, e tutte e tre appartengono al patrimonio della fede. La necessità per l'uomo di scampare dal naufragio irreversibile della sua esistenza per approdare alla sorte dei santi nella luce, come dice la lettera ai Colossesi. Secondo, l'assoluta, indispensabile, universale connessione di tale conseguimento con l'azione riscattatrice di Cristo. Terzo, la certezza che nel progetto divino nessuno può andare perduto se non per una sua personale chiusura all'azione misericordiosa del Padre. Perciò noi possiamo affrontare il nostro problema con molta serenità. Non è... perché quando si discute di queste cose sembra che si venga accusati di poca misericordia. Ma cosa c'entra la misericordia? È un problema teologico di vedere come entra Gesù Cristo e la Chiesa nella salvezza. Il nesso tra la Chiesa e la salvezza ha avuto ben presto delle formulazioni significative nell'insegnamento della Chiesa. Io non faccio adesso tutto l'esame delle testimonianze bibliche, ma ne citerò soltanto un paio che sono abbastanza interessanti proprio perché sono molto stringate. C'è una frase famosissima di Cipriano, pensate, siamo a metà del III secolo, muore martire Cipriano. E forse ho già detto che mi è molto simpatico perché San Cipriano, quando c'erano le persecuzioni, scappava sempre, un grande scandalo dei fedeli. E lui sapeva che un soldato che scappa è buono per un'altra guerra, quindi però quando l'ha preso, noi abbiamo il verbale, si può dire, del suo martirio, sembra che stia celebrando una liturgia, no? E alla fine dice al suo diacono di dare un po' di monete d'oro al carnefice, che essendo un impiegato statale probabilmente pagato male, mentre il suo servizio era molto importante, quindi lo finanzia lui il suo carnefice. A me è più simpatico sotto questo profilo Cipriano che non Sant'Ignazio, che voleva essere a tutti i costi mangiato dai leoni. Ma queste sono preferenze personali. Bene, Cipriano dice una frase che è bellissima perché col minor numero di parole riesce a cogliere questo problema. Non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Questo è bellissimo. Non può avere Dio per padre vuol dire che è estromesso dalla famiglia di Dio, quindi si perde, non è salvo. Chi non ha la Chiesa per madre, la Chiesa entra con la sua azione materna nella salvezza. Un altro esempio, Sant'Ireneo, e anche Sant'Ireneo meriterebbe un discorso a parte, perché è stato il primo grande teologo dei padri, dice a un certo momento, nella Chiesa ha posto ogni effetto operato dallo Spirito, non ne partecipano coloro che non accorrono alla Chiesa privandosi essi stessi della vita, perché dove c'è la Chiesa, lì c'è anche lo Spirito di Dio. E dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la Chiesa e ogni grazia. Ma la forma che poi, come dire, diventa stereotipa per tener vivo questo punto della dottrina è l'espressione extra ecclesiam nulla salus. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Allora domandiamoci da che parte viene fuori, perché questa espressione non c'è nel Nuovo Testamento. Questa espressione risale a Origene. nella sua meditazione sulla prostituta di Gerico, e ritorniamo ancora con la casta meretrice, no? Di Ambrogio, sempre quell'idea lì, nel libro di Giosuè, voi sapete la storia, questa prostituta ospita gli esploratori di Giosuè, i quali si impegnano, quando sarà presa la città, a salvare quelli che sono nella casa. Un segno convenzionale, tutti quelli che saranno dentro nella casa saranno salvi, quindi tu chiama quelli che vuoi, ma quelli che sono qui noi questa casa la risparmiamo. Allora, dice il libro di Giosuè, soltanto Rab, la prostituta, vivrà e chiunque è con lei nella casa. Ed ecco il commento di Origene. Fuori di questa casa, cioè fuori dalla chiesa, nessuno si salva. Se qualcuno sarà uscito fuori, è lui stesso responsabile della sua morte. Non abbiamo il testo greco, il testo autentico di Origene, abbiamo la traduzione latina. Extra anc domum, id est extra ecclesiam nemo salvatum. Questa è l'origine di questa espressione. Ma negli stessi anni di Origene, che insegnava ad Alessandria, quindi nell'Africa greca, nell'Africa proconsolare romana, San Cipriano enuncia lo stesso principio. In una lettera dice: salus extra ecclesiam non est. Non c'è salvezza fuori dalla Chiesa. Sicché questo aforisma extra ecclesia nulla salus è entrato poi nel magistero ecclesiale anche in documenti molto impegnativi, per esempio la professione di fede prescritta ai Valdesi da Innocenzo III nel 1208, anzi viene precisato secondo la teologia dell'epoca molto, molto puntigliosa. Al di fuori della Chiesa, una, santa, romana e cattolica, noi crediamo che nessuno si salvi. Il Concilio Lateranense IV, che avviene sotto lo stesso Papa Innocenzo III, la professione di fede proposta agli albigesi è questa: una sola è l'universale Chiesa dei fedeli, al di fuori della quale assolutamente nessuno si salva. Il Concilio Fiorentino del 1442, nel Decretum Pro Jacobitis, ripete praticamente le stesse parole: nessuno si può salvare se non permane nel grembo e nell'unità della Chiesa Cattolica. Alla luce di queste testimonianze, se noi accettiamo il metodo teologico corretto di non essere noi quelli che deve insegnare alla tradizione cosa avrebbe dovuto pensare, ma se andiamo noi alla scuola della tradizione, non si vede come il principio che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza possa essere contestato. Perché se è contestato questo principio, allora qualunque altra dottrina ecclesiale diventa opinabile, perché è tale la forza con cui è contenuto nei documenti del Magistero che allora non c'è più niente di sicuro, insomma, no? E quindi a me pare un po' strano la disinvoltura con cui nelle ecclesiologie contemporanee questo principio viene, per così dire, espunto. Non ne parlano più, hanno un certo disagio i teologi, gli ecclesiologi di oggi, a dire: ma come si fa ai nostri tempi a dire che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza? Perché è politicamente scorretto. E questo è il peccato più grave nel mondo di oggi, è questo, essere politicamente scorretti. Guardate che anche Gesù Cristo era politicamente scorretto ai suoi tempi, e quindi bisogna andare ad agio, insomma, ad accettarlo come principio. È verissimo che questa espressione è particolarmente irritante per la cultura mondana contemporanea. Ma questa è una ragione sufficiente per estrometterlo dalla nostra professione di fede? Io, un po' alla scuola di Scheben, che ragiona un po' con questo modo, direi che per me è proprio il contrario. Cioè, proprio perché la cultura mondana non lo può accettare, è segno che è di origine divina. Cioè, è segno che va salvato, perché... perché la cultura mondana fa parte di quell'uomo psychikos di cui parla il secondo capitolo della prima lettera ai Corinti, che non capisce niente delle cose dello spirito. Adesso noi non abbiamo il coraggio di dirlo perché è politicamente scorretto, ma San Paolo lo dice con chiarezza. Cioè, è solo l'uomo pneumatico, cioè l'uomo che vive nella fede, che capisce le opere del pneuma. Ma l'uomo che non ha questo principio conoscitivo non può capirlo. Ora, la cultura mondana come tale, non dico i singoli uomini che poi noi lo sappiamo, possono essere illuminati dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è anarchico e illumina chi vuole, no? Ma la cultura mondana come tale è psichica. Gli manca il principio conoscitivo. E, insomma, io faccio qualche volta dei paragoni un po' irriverenti, che poi dopo vengo accusato da tutte le parti, ma questo lo faccio spesso. Se io prendo una capra e la porto in visita, perché ho un grande amore, una capra a cui sono affezionato, voglio anche curare la sua educazione, la sua istruzione, allora la porto in visita alla Pinacoteca Comunale e gli faccio vedere i capolavori di Guido Reni, del Carracci, no? E cioè, quella capra lì, li vede, non è che non li veda, Li vede, gli occhi della capra, i miei occhi, vedono le stesse cose, ma la capra non li capisce. Perché? Perché gli manca il principio conoscitivo. Non ha la stazione ricevente che è in sintonia con quella trasmittente. E questa è la situazione dell'uomo che è psichico, se noi accettiamo quello che dice San Paolo. Allora, la mia domanda dal punto di vista teologico è un'altra. Ma perché la cultura mondana e anche la speculazione teologica oggi fa così fatica ad accettare l'idea che è necessaria una certa appartenenza alla Chiesa per salvarsi? Forse, lasciamo stare la cultura mondana, che quella, vabbè, quella è la capra, quindi non... Ma i teologi, io non posso dare della capra a tutti i teologi. Come mai fanno fatica ad accettarlo? Perché forse deriva dall'idea di Chiesa. Se prevale una concezione più o meno inconsciamente avulsa da Cristo e dal suo mistero, com'è facile che inconsciamente si insinui in chi vede la Chiesa solo come popolo di Dio e quindi nella stessa definizione non c'è più Cristo, allora l'avversione a questo principio diventa naturale. Cioè, se non è più dentro Cristo, nella Chiesa, il dire che la Chiesa non è necessaria alla salvezza diventa addirittura doveroso, perché se non c'è Cristo noi non possiamo ammettere che ci sia, direi, l'ingresso di un altro elemento indipendente da Cristo nell'azione salvifica. Invece ogni riserva cade se noi arriviamo a pensare alla Chiesa primariamente come il Christus Totus. Adesso vi spiegate perché io ho premesso questa analisi delle definizioni di Chiesa, perché in realtà questo è il punto fondamentale. Allora il consenso diventa logico, pieno e credo anche gioioso. La ecclesialità, nel suo significato proprio e più adeguato, è una intrinseca relazione con Cristo. Cioè l'essere Chiesa vuol dire l'essere connessi a Cristo. Ma allora, se è così, non ci dice niente di nuovo il dire che la Chiesa è necessaria alla salvezza, perché se già sappiamo che Cristo è necessario alla salvezza ed essere Chiesa significa essere legati a Cristo, in fondo è la stessa cosa. Come si vede, ancora una volta noi veniamo a sapere che l'ecclesiocentrismo, così deprecato dalla teologia contemporanea, in realtà è incluso nel cristocentrismo, ed è questa la caratterizzazione fondamentale di questo universo concretamente esistente. Insomma, proprio nel concetto di Chiesa come Cristo totale confluiscono, fino a identificarsi, la necessità di essere congiunti a Cristo per salvarsi e la necessità di essere in qualche modo congiunti alla Chiesa, perché non sono due cose diverse. So se questo è chiaro e se questo è logico. A me pare logico e anche salva tutto quello che noi abbiamo imparato dalle fonti della rivelazione. Quindi è indubitabile che per raggiungere la salvezza, nell'ordine di cose che è stato di fatto pensato dal Padre, bisogna appartenere alla Chiesa, o almeno avere con la Chiesa qualche oggettiva relazione salvifica. Allora, la questione diventa: ma quali sono queste relazioni che connettono in modo salvifico gli uomini alla Chiesa? O più semplicemente, abbiamo capito che per salvarsi bisogna appartenere alla Chiesa, ma chi appartiene alla Chiesa e chi non appartiene alla Chiesa? In che modo e in che misura si è dentro e si è fuori alla Chiesa? Questo diventa allora il nostro problema, che significa allora che la nostra ricerca deve andare un po' avanti. Cioè, abbiamo chiarito che la Chiesa è necessaria, ma adesso dobbiamo chiarire in che modo si è dentro la Chiesa. E questo è il capitolo sesto del nostro itinerario, siamo a pagina 75. Quindi, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, diventa il problema chi è dentro e chi è fuori. E prima ancora, che cosa significa essere dentro e che cosa significa essere fuori. Ma per rispondere a una domanda come questa bisogna accertare un po' più da vicino quale sia la consistenza e, in definitiva, l'indole propria del mistero ecclesiale. Per sapere chi appartiene e chi non appartiene, bisognerebbe sapere in che cosa consiste la Chiesa, no? Da che cosa è composta la Chiesa. Il che ci induce a ripensare l'intero salvifico, disegno salvifico del Padre, a cominciare dall'azione di Cristo, di cui la Chiesa è il frutto onnicomprensivo. E allora qui io devo richiamare, perché sia sempre tenuto in evidenza, un principio di metodo che ho già citato. Per accostarsi correttamente alla realtà della Chiesa, al suo mistero, cioè alla sua realtà autentica e profonda, la strada non è quella di capire la sua relazione col mondo. Badate che è una relazione necessaria, ma non è costitutiva della Chiesa, bensì bisogna partire dalla sua intrinseca connessione con Cristo. Questo è un po' il punto fondamentale di tutto. Una volta è venuto a parlare in seminario un teologo, un bravissimo teologo, il quale ha svolto questo tema, che prima la Chiesa era introversa e adesso la Chiesa è estroversa. Prima vuol dire prima del Concilio, era una Chiesa tutta introversa e naturalmente lui dice no, la Chiesa deve essere estroversa. Io non riesco mica a capire bene che cosa diavolo voglia dire una cosa del genere, perché se capisco bene il significato dell'essere Chiesa, la Chiesa non deve essere né introversa né estroversa, deve essere cristoversa, no? Questo è l'unica cosa che si può dire della Chiesa, il resto diventano delle battute di spirito in sostanza, no? Non insegnano mica niente. E di fatto uno dei molti guai dell'ecclesiologia contemporanea deriva proprio da questa forma di approccio che non è congruente. Cioè privilegia il coinvolgimento della Chiesa con la storia, che pure è in dubbio, e non coglie più l'essenziale rapporto della Chiesa col Regno. Mentre basterebbe leggere la Lumen Gentium, dove si dice che la Chiesa è il regno di Dio, già presente in mistero, mistericamente. Quindi questa è la sostanza. Ecclesia seu regnum Dei am presens in misterio. E così capita la disavventura, non dico la disavventura di chi non ha fede, che allora quelli bisogna lasciarli parlare, ma anche di quelli che sono all'interno, no? Che invece di mettersi ad ammirare, a contemplare il volto della sposa del re, perché questo mi pare che sia la cosa che è chiamato a fare il teologo, che vuol dire il credente, no? Contemplare la bellezza della sposa del re, invece di guardare il volto della sposa del re, e quindi di essere colpiti e ammirati dalla sua sostanziale bellezza riverberata dallo splendore del sole e di giustizia, si va a esaminare con molta diligenza e perfino con compiacimento il guardaroba della sposa del re. E si trova che agli abiti dimessi, impolverati, sono gli abiti di cui noi la rivestiamo, no? Ma è chiaro che allora così è difficile capire veramente la Chiesa. Ecco, allora adesso noi cerchiamo di fare un passo avanti, siamo un po' nel cuore, un po' della vicenda. Per capire bisogna ritornare a meditare su due capisaldi, come direi, di tutto il disegno salvifico. Il primo è la realtà di Cristo asceso al cielo che sta alla destra del Padre. E questa realtà ci è insegnata soprattutto dalla lettera agli Ebrei. Questo bisogna tenerlo sempre presente, la grande rivelazione della lettera agli Ebrei. L'altro giorno mi è capitato di leggere un testo di un teologo che dice: ma in fin dei conti che Gesù Cristo sia sacerdote non lo dice nessuno nel Nuovo Testamento tranne la lettera agli Ebrei. Ma dico, ma che ragionamento è questo? Con quel sistema lì ciascuno butta via i pezzi che dopo... Dopo si arriva alla grande trovata, perché sapete che finalmente a furia di analizzare il Vangelo, le frasi col metodo critico storico, per capire quali sono le parole che veramente ha detto Cristo, che non siano state reinterpretate, no, dopo, sapete qual è stata la conclusione? Le parole che certamente ha detto Cristo sono: in verità vi dico, tutto fermo, amen amen, dico vobis, questo è... Si è sicuri solo di questo. Come poi abbia fatto sorgere il cristianesimo soltanto da queste parole, amen amen, dico vobis, questo diventa un mistero che è ancora più grande di quello della Santissima Trinità. Allora, primo caposaldo, il Cristo asceso alla destra del Padre, ed è la lettera agli Ebrei che ha tutta una teologia su questo fatto, che purtroppo è stata un po' trascurata, ma che è fondamentale. Secondo caposaldo, la realtà dell'effusione dello Spirito che viene effuso dal Cristo alla destra del Padre sull'umanità. Da queste due verità emerge il mistero della ecclesialità. Io adesso non approfondisco come invece c'è nel testo, perché voglio proprio che risaltino questi due capisaldi. Allora, il primo, che è la cosa più originale che ci è offerta dalla meditazione teologica della lettera agli Ebrei. L'originalità della lettera agli Ebrei, perché il mistero dell'ascensione è presente in tutti le componenti del mondo neotestamentario, ma la lettera agli Ebrei riesce a fare una meditazione molto sostanziosa, perché legge questo mistero dell'ascensione nella stessa vicenda sacrificale che redime e salva il mondo. E lo legge attraverso al confronto con il rito ebraico, che viene interpretato come la figura, questo è sostanziale nel cristianesimo, tutto quello che avviene nell'ebraismo è figura della realtà vera che poi si istituisce nella vicenda salvifica. Sarà bene che voi andiate almeno a leggere il capitolo 9 della lettera agli Ebrei, dove questo viene descritto molto analiticamente. Allora, in che cosa consisteva il rito ebraico? Veniva immolata la vittima fuori del santuario dai sacerdoti minori. Poi il sommo sacerdote entrava non soltanto nella prima tenda dove avevano accesso gli altri sacerdoti, ma nel santo dei santi, nel santuario, nella seconda tenda, che nessuno poteva varcare se non il sommo sacerdote una volta all'anno. Così dice la lettera agli Ebrei. Nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrarvi il culto. Guardate che quando scrive la lettera agli ebrei il Tempio di Gerusalemme è ancora in piedi, quindi questo culto è ancora in atto, no? Nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrare il culto. Nella seconda invece solamente il sommo sacerdote una volta all'anno e non senza portarvi del sangue che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Cioè quel sangue del sacrificio che era stato immolato fuori, il sommo sacerdote prende il sangue ed entra nel santuario con l'offerta, no, del sacrificio del sangue. Tutto questo, questa è la chiave di lettura, dice la lettera agli ebrei, è figura, tipo, figura del tempo attuale. Cioè, vale a dire, quel rito ebraico è una specie di parabola sceneggiata del grande mistero di salvezza celebrato dall'unico sacerdote della nuova alleanza. Lasciamo la parola ancora all'autore. Cristo, venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, cioè di realtà vere e definitive, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione, che è il santuario celeste, no? Non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna, cioè una redenzione che è sempre in atto, che è sempre efficace e che perciò non ha bisogno di essere ripetuto questo gesto. E più avanti dice, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. È entrato non con il sangue altrui come il sommo sacerdote levitico, ma col sacrificio di se stesso. Ora, facciamo un po' l'analisi teologica di questa parabola, no? Per così dire, di questa sceneggiata che avviene nella liturgia ebraica e che è il tipo, la figura di ciò che ha fatto Cristo. Nella liturgia di Israele, l'uccisione della vittima è, per così dire, l'elemento materiale ed esterno. Tanto è vero che poteva essere compiuto anche dai ministri inferiori al di fuori del santuario. Mentre il dato formale è proprio che invera l'azione sacrificale è precisamente l'ingresso del sommo sacerdote nel santuario. Allora, qui il nostro modo di vedere il sacrificio redentore è un po' diverso da quello che è sempre stato presentato dalla teologia occidentale, dove tutto è stato concentrato nella morte, quindi nell'uccisione della vittima, no? Mentre l'ascensione non era molto considerata come elemento teologico decisivo. Badate, qui bisogna stare attenti a non esagerare nel fare la critica, perché nella passione, nell'immolazione di Cristo, la passione e la morte in croce hanno senza dubbio ben altro rilievo rispetto all'uccisione di una vittima, di un vitello o di una pecora, perché sono interiormente impreziositi dall'atteggiamento di offerta amorosa di colui che è al tempo stesso vittima e sacerdote. Quindi tutto quello che si è detto del sacrificio di Cristo sulla croce è valido, è grandissimamente valido, ma formalmente il sacrificio si compie nel momento in cui il sacerdote, che è stato immolato perché è sacerdote vittima, entra nel santuario celeste. E così il suo sacrificio si insempra, per rubare una parola a Dante, no? Si insempra, si eternizza, no? Procurandoci così, questa è la lettera agli ebrei, una redenzione eterna. Certo, anche la lettera agli ebrei legge, come tutta la predicazione apostolica e tutti i vari filoni del Nuovo Testamento, legge l'ascensione di Cristo come una intronizzazione alla destra del Padre, cioè come il conseguimento della regalità e la partecipazione al potere, alla signoria divina su tutte le cose. Ma a questa visione, che è di tutto il mondo neotestamentario, associa e addirittura lo privilegia in maniera originalissima una prospettiva liturgica, vale a dire interpretando l'ascesa di Gesù al cielo come il perfezionamento dell'offerta sacrificale. Al capitolo ottavo aveva detto: il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo. L'autore degli Lettere agli Ebrei è un professore, sta facendo la sua lezione, dice: il punto capitale di quello che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e della vera tenda che il Signore e non un uomo ha costruito. Questo è il primo caposaldo. Anche la lettera agli Ebrei conosce una effusione dello Spirito. Dice poche parole, perché è curioso che la pneumatologia è molto scarsa nella lettera agli Ebrei. Non c'è un grande sviluppo dato alla teologia dello Spirito Santo. Però dice, i cristiani sono gli illuminati, al capitolo sesto, che hanno gustato il dono celeste e sono diventati partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le meraviglie del mondo futuro. Però non viene approfondito il rapporto che intercorre tra Cristo, che è entrato nel santuario, e lo Spirito che investe la terra. Cioè, mentre ha fatto fare un grande progresso allo sviluppo della teologia sacrificale, non fa progredire invece il rapporto, la meditazione dell'evento pentecostale, no? Che lui la lascia un po' nell'ombra. E allora cosa dobbiamo fare? E allora andiamo a leggere gli altri, che invece, perché il Nuovo Testamento va letto tutti insieme, no? Su questo punto importantissimo, anche centrale, i testi più importanti sono quelli di Giovanni, specialmente i discorsi di Giovanni dell'ultima cena. I discorsi di Giovanni dell'ultima cena sono una importantissima catechesi proprio sulla effusione dello Spirito mandato da Cristo. Secondo questo insegnamento, lo Spirito Santo è mandato a noi dal Padre nel mio nome, dice Gesù, nel nome di Cristo. Gesù, che resta uno della nostra stirpe, partecipe della nostra natura, perché questa è la realtà. È un uomo che è entrato nell'intimità di Dio ed è stato associato alla vittima intima di Dio e al potere di Dio. Una volta entrato nel santuario celeste, gode di tale ascendente presso Dio da sollecitarne la massima delle elargizioni. Nel mio nome viene effuso. Massima e onnicomprensiva, perché il dono del Paraclito è proprio così, è il massimo dono ed è il dono onnicomprensivo. Di più, il Redentore crocifisso pervenuto alla destra del Padre, o se volete, richiamandoci alla lettera agli Ebrei, entrato nel santuario, si colloca ontologicamente, cioè realmente, all'origine stessa di questa donazione. Non solo è mandato nel mio nome, dove appare, come dire, una mediazione del Cristo sacerdote nel santuario celeste per ottenere lo Spirito Santo, ma è mandato da Lui, che io manderò nel mio nome, dice sempre nei discorsi dell'ultima cena. Lo Spirito dunque che si effonde sull'umanità è di Cristo, non solo perché è meritato e ottenuto dalla sua obbedienza al Padre, di figlio che aderisce perfettamente alla volontà del Padre e si immola, ma più ancora perché è il respiro stesso del risorto che egli alita sugli uomini e li trasforma nella sua Chiesa, cioè nell'umanità raggiunta rinnovata, compaginata dallo Spirito Santo mandato dal Risorto. Questo Spirito, dice ancora Gesù, prenderà del mio. Arriva dunque a noi caricato, per così dire, di tutta la salvezza che il Figlio di Dio ha conquistato col suo sacrificio pasquale. Quella salvezza che adesso, che è nello stato eterno di gloria, egli custodisce per sempre come ricchezza inalienabile della sua realtà teandrica. In fondo Gesù è nella destra del Padre con i segni, con le cicatrici che restano nel suo corpo, con i segni della sua passione, della sua immolazione e quindi con la ricchezza della sua immolazione. Lo Spirito è fondendosi su di noi, mandato dal Risorto che è a destra del Padre, ci mette a parte del colloquio d'amore che intercorre tra il Padre e il Signore glorificato. È Gesù che ce lo dice. Non parlerà da sé, questo Spirito che io manderò, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Cioè lo Spirito Santo viene a rivelarci il colloquio segreto che c'è tra il Padre e il Cristo che sta alla destra del Padre. Ci mette a parte del colloquio d'amore che intercorre tra il Padre e il Signore. E di che cosa parlano? Ma parlano di noi. Parlano di noi, cioè della nostra salvezza. E così lo Spirito ci svela anche il nostro destino. Destino di sublimazione, di felicità trascendente, che è l'oggetto della ineffabile conversazione che c'è tra il Padre e il Cristo che sta alla sua destra. In questo modo lo Spirito si costituisce principio e garanzia della nostra speranza. Qui c'è la radice di tutto il mistero della creazione redenta e rinnovata, cioè della Chiesa. La radice è Cristo, che è l'unigenito del Padre ed è il comprincipio della missione del Paraclito. Dal momento che è entrato nelle divine relazioni, nel gioco delle divine relazioni, uno che è anche veramente e pienamente uomo, la vitalità divina, la vitalità increata, trabocca, per così dire, investe l'intera creazione. Questa sorprendente realtà che eccede ogni possibile comprensione naturale è la sorgente di tutta la ecclesialità ed è al tempo stesso la chiave di volta di questo mistero concretamente esistente. Qui siamo arrivati un po' al cuore, no, del mistero ecclesiale. Stiamo al cuore e rimandiamo il resto alla prossima volta.